Il prossimo 14 dicembre si svolgerà a Palermo il nono incontro nazionale dei corsi di scienze della comunicazione, che prenderà il titolo di Palermo, capitale della comunicazione. In vista di questa occasione abbiamo ai nostri microfoni, ai microfoni di Radio Sapienza, il professor Mario Morcellini.
Parto da un fatto di gentilezza e di ospitalità. Il titolo Palermo, capitale della comunicazione, ovviamente è un gioco linguistico che nulla toglie alle tante 100 città della comunicazione in Italia, soprattutto quelle metropolitane che più potrebbero aspirare ad essere la città della comunicazione. Un titolo che tra l'altro è stato già utilizzato in passato anche da me, da abruzzese. L'abbiamo dedicata a Palermo perché Palermo il 31 dicembre finisce il suo anno di capitale europea della cultura e quindi ci piaceva giocare sull'affinità cultura-comunicazione che ovviamente non è un'affinità automatica, tutt'altro, ma è un'affinità critica, nel senso che quando la cultura non si sposa con la comunicazione diventa quasi un disastro, quindi questo comincia già a aiutarci per i temi che tratteremo. Questo era il motivo, diciamo, di scenario, per di più nella bella sede del fantastico Palazzo Steri, dove è ospitato il rettorato di quella antica e storica università. Aggiungo però un elemento che collega subito al tema. Ovviamente il tema, ci tornerò tra un attimo, è incontro nazionale di corsi. Questo è il vero core business. Incontro significa non la discussione politica tra professori, ma un incontro di professori sui temi culturali comuni, sul significato di comunicazione, sull'aggiornamento di comunicazione e sulla proiezione esterna, sulla terza missione dei corsi di laurea, facoltà e dipartimenti di comunicazione. Però volevo insistere intanto su questo elemento critico che ho detto, quando la comunicazione non si sovrappone alla cultura o non si sposa o non si allea con la cultura, diventa disputismo, diventa un elemento che invece di aumentare le possibilità delle persone rischia di metterle in difficoltà e di far vivere a loro figurazioni eccessive del cambiamento sociale. E quando le figurazioni sono eccessive entrano nella nostra mente come una dimensione di paura, di corsa verso la modernità senza abitarla veramente. Noi sappiamo che solo la cultura ti aiuta davvero a vivere in modo sereno i cambiamenti sociali. Quindi, detto in termini ancora più intraprendenti, la cultura rende la comunicazione una dimensione che aiuta gli uomini ad alleggerire il peso, anche lo stress del cambiamento troppo rapido. Sdrammatizza il cambiamento, è una delle più grandi benedizioni che la comunicazione porta con sé. Questo spiega la scelta della mattinata di quel convegno che dopo i saluti istituzionali dovuti del rettore, del sindaco, del presidente della scuola e del direttore del dipartimento ospitanti e dopo un bellissimo videomessaggio che ci ha regalato Maurizio Costanzo va verso il tema della mattinata che è un titolo inequivocabile, seppur con un dubitativo punto interrogativo, un rischio di assolutismo per la comunicazione e il sottotitolo disegna quello che faremo quel giorno, cioè allineare interventi critici e punti di vista anche diversi, ovviamente sul quello che noi sbrigativamente ma efficacemente chiamiamo dispotismo della comunicazione, cioè quando la comunicazione ha un potere non asimmetrico ai poteri del soggetto, non alla portata del soggetto. Avremo molti ospiti e tra questi il personaggio di maggior pregio dopo la mia introduzione sarà l'Alexio di Francesco Casetti, storico studioso di comunicazione e di cinema che ora da diversi anni insegna alla Yale University, che ci parlerà della società della disinformazione, quindi un tema anche caro all'autorità delle comunicazioni. Abbiamo grandi studiosi anche tra i discussant, anche se non sono chiamati così. Carmen Leccardi, che è stata a lungo presidente dell'ESAL, l'European Sociological Association, Adriana Fabrice, forse il più grande studioso in questo momento di etica della comunicazione, Non abbiamo il contributo se non in forma sintetica di Ugo Volli, perché quel giorno si laurea il figlio e giustamente prevale la funzione paterna. Chiudono la mattinata due interventi della Corecom Sicilia e del sociologo più vicino alla comunicazione dell'Università di Palermo. Nel pomeriggio facciamo invece il lavoro che giustifica ancor più, ovviamente, senza nulla togliere la mattinata, il titolo Incontro Nazionale dei Corsi. Lì i corsi si sottopongono alla fatica di individuare i loro punti di forza, le loro chiavi identitarie, quelle che chiameremmo le biodiversità, ma anche i problemi da mettere in comune, perché se tu li metti in comune i problemi si risolvono più facilmente. La storia dei corsi di comunicazione è stata una storia di mutualità e di cooperazione, ci siamo sempre dati una mano anche nelle vicende dei concorsi e dell'abilitazione, come è giusto che sia, a difesa dei giovani. E quindi è chiaro che mettere insieme le difficoltà, come ci insegnava Don Milani, significa uscire non con l'avarizia dei singoli atenei, ma con una politica comune. Sarà la professoressa Lalli a coordinare il pomeriggio, che è intitolato Forum dei corsi e dei laboratori, quindi non solo scelta dei professori, ma anche un minimo di apertura, di focus sulla produzione culturale degli studenti, radio universitarie comprese. Anzi, possiamo dire che uno degli interventi più attesi è proprio quello delle radio, che non a caso vengono in partenza subito dopo l'intervento della professoressa Lalli. Sono rappresentati tutti attorno, tutti i corsi di comunicazione, quindi in ogni evento nazionale noi ne scegliamo sei, anche quest'anno sono state sei, ben abbastanza distribuite tra nord e sud, e lì ovviamente è difficile pronosticare quello che succederà, perché dipenderà molto dal tipo di dibattito che si svolgerà e che sarà concluso da Stefano Cristante. A questo programma già abbastanza ambizioso abbiamo aggiunto due cose: un saluto delle due principali associazioni che si muovono sulla comunicazione, anche se quelle che abbiamo scelto quest'anno sono tutte e due sulla comunicazione pubblica, ce ne sono anche altre, in particolare la FERPI e l'Ordine dei giornalisti, e un panel finale sul giornalismo legato ai corsi di comunicazione. Noi abbiamo ben chiaro che comunicazione non significa automaticamente giornalismo, ma sappiamo che è una delle case madre più vicine a quel tipo di studi, e quindi avremo tanti giornalisti locali ma anche nazionali che si interrogheranno su quello che i corsi possono fare per rialimentare, soprattutto nelle regioni in cui non c'è più una scuola di giornalismo, in Sicilia e in Sardegna. Le conclusioni sono affidate al presidente dei corsi, che in questo caso coincidono con chi vi parla, e al professor Scamuzzi dell'Università di Torino, che poi preluderanno al saluto del rettore. Questo è un po' il programma, molto intenso, e quindi bisogna venire lì a partecipare con l'idea di una fatica, non del chiacchiericcio.
Allora, parlando proprio dei corsi di comunicazione, qual è il suo punto di vista sulla situazione attuale?
Ovviamente è una domanda complessa. Diciamo, siamo arrivati a una fase storica in cui un avvio serio di aggiornamento dei corsi è indispensabile, perché ci sono troppi attacchi all'autenticità e all'identità dei corsi, anche da parte dei sociologi che vogliono monopolizzarli, e da parte di tutte le tribù scientifiche. Finora siamo riusciti in questi 25 anni a difendere un discreto equilibrio, in cui la sociologia è una parte importante, ma solo perché è stata più aperta di altre tribù a ospitare questi corsi, e noi vorremmo anche per il prossimo quarto di secolo che vada così anche in futuro. Per fare un bilancio, l'idea giusta è quella di interrogarsi sui dati di tendenza. I corsi di comunicazione hanno avuto una grande fortuna nel primo decennio, un ripensamento molto severo dopo la prima fase dell'esplosione, che si è tradotta spesso nel numero chiuso o comunque nel numero programmato, con test di accesso, di autovalutazione, che è la scelta ormai dominante quasi ovunque. Quindi dal punto di vista della risposta studentesca noi continuiamo ad essere convinti di aver allargato lo spazio storico dell'università. Non era normale che l'università italiana non avesse una voce critica sulla comunicazione. Dal punto di vista critico ci sono due nodi fondamentali. Uno è il fatto che i corsi tendono ovviamente a benedire la comunicazione. È inevitabile quando stai all'università, se tu fai studiare a uno studente un tema è difficile dirgli che ci può essere una altra faccia della medaglia, quella la devi maturare col tempo, con la laurea magistrale, con i dottorati per quelli che continuano, ma i professori sanno che comunque la comunicazione non è solo albe e tramonti, non è solo una straordinaria ficata della modernità, ma nasconde insidie, criticità. Basta pensare a quanto negli ultimi tempi le parole chiave, tutte stupidamente in inglese, descrivono fenomeni negativi, hate speech, cyberbullismo, fake news. Non c'è una parola che esalti la cosa positiva della comunicazione contemporanea. Quindi è arrivato il momento di prendere atto che noi insegniamo comunicazione, ma dobbiamo più decisamente che in passato essere consapevoli che l'insegnamento deve essere un insegnamento critico, e questo lo si può fare anche amando la pratica ai laboratori, cioè dimostrare che c'è un problema di mezzi, un problema di uscire all'esterno, un problema di professore a contratto. I professori universitari da soli non se la cavano con questo corso di studi, e non è un caso che abbiamo scelto Costanzo come voce a distanza del professore a contratto. Il secondo elemento critico è probabilmente il fatto che la compartimentazione storica di studiare la comunicazione nell'area umanistica e studiarne l'aspetto tecnologico e informatica sia rivelata un'altra sconfitta dell'interdisciplinarità debole dell'università italiana. Sarebbe più interessante puntare a una maggiore contiguità, perché l'informatica ha bisogno di contenuti e forse, se posso dirlo senza snobismo, di un pensiero critico. Gli studi di comunicazione hanno bisogno della solidità degli studi sulle infrastrutture e le reti per diventare meno analisi letterarie della comunicazione, per farle diventare analisi economico-politiche, giuridiche e anche storico-sociali della comunicazione. Su questo la proposta che farà il presidente uscente, anche se non in quella seduta, ma diciamo io sono alla fine della mia esperienza di presidenza, è quella di chiedere al ministro di accettare una sede istituzionale, che può essere una commissione, un gruppo di lavoro, un elenco di consulenti del ministro, che ci aiutino non solo ad aggiornare i corsi di comunicazione, ma a fare una bella operazione di razionalizzazione di tutti quei corsi che in qualche modo sono imparentati con la comunicazione e che siano in difficoltà. Noi non ci illudiamo di chiamare tutti, perché ci sono alcuni che sceglieranno l'identità, ma ci sono tipi di corsi come relazioni pubbliche, qualche danza, che sono in difficoltà nelle piccole sedi, e lì forse un accordo strategico, l'uscita dalla contrapposizione tra studi letterari e studi sociali della comunicazione potrebbe essere una benedizione per tutti.
Senta, invece cosa possiamo dire delle prospettive dal punto di vista lavorativo?
Avremo anche lì, come al solito, un'esperta, Barbara Mazza, che ci parlerà anche di questo, e non è però quest'anno il tema chiave, è stato in passato, e quindi quest'anno, essendo una ripresa, abbiamo puntato sul tema culturale critico. L'esperienza che io faccio come attualmente commissario all'autorità delle comunicazioni è che i laureati più brillanti di norma non hanno difficoltà, e spesso non ce l'hanno neanche a breve, cioè trovano lavoro. Ovviamente si tratta anche di giocarsi bene il curriculum e il territorio, ma le voci del passato, alimentate da qualche impreparato conduttore televisivo, sono infondate. Ovunque mi capiti di andare, ed è una sorpresa dei miei colleghi commissari, io vedo in posizioni forti e spesso con un atteggiamento mediamente più sorridente di altri laureati i dottori in comunicazione. Mi capita, ho avuto la sorpresa dalla Camera dei Deputati, al Consiglio dei Ministri, ovunque, al Ministero dell'Istruzione, persino nella redazione del giornalista critico, ci sono laureati in comunicazione. Quindi La verità è che però noi vediamo quelli che non ce la fanno ed è giusto che l'università si faccia carico anche di loro, ma su questo solo l'esercizio critico dei dati dà ragione ai corsi. Gli studi anche di Alma Laurea, ma anche degli osservatori di Sapienza e di altri atenei, dimostrano che nel giro di un anno molti laureati trovano lavoro, nel giro di 3 anni una percentuale mediamente più alta del resto dell'umanistica. Non è soddisfacente, perché noi dovremmo vedere quelli che non ce la fanno, ma non è pensabile che questo mercato del lavoro prenda tutti i laureati. In tutte le facoltà c'è una corte che soffre, e qualche volta non per colpa del mercato del lavoro, qualche volta capita che qualche laureato non abbia la preparazione giusta, dobbiamo ammetterlo, anche se non è facile accettarlo, ma qualche volta può capitare che ci sia un atteggiamento sbagliato di protesta che non conclude nulla, se non chiedere l'assistenzialismo. Di norma i nostri laureati corrono più veloci di tutti i corsi, di tutti, ho detto, i corsi dell'umanistica, anche di quelli tipo moda, turismo, che sembrano più nuovi e più legati ai mercati del lavoro e delle professioni. Quindi non abbiamo sbagliato a inventare questi curricula, abbiamo dato una risposta alla domanda culturale degli studenti, abbiamo qualificato alcuni di loro per il mondo del lavoro e abbiamo soprattutto regalato all'università un'integrazione indispensabile dalla propria natura di essere universalismo.
Allora, io farei un passo indietro e ricominciare a parlare dei corsi di comunicazione, cioè nell'evoluzione dei corsi di comunicazione, cosa è stato innovato e quindi è diventato un punto di forza, e invece secondo lei cosa è ancora da innovare?
Il risultato più importante è stato duplice: da un lato la creazione di una letteratura scientifica italiana sulla comunicazione, che è un dato di fatto ormai irreversibile. C'è una letteratura scientifica di settore che in passato dipendeva solo dalla madre patria americana, che adesso è equilibratamente nazionale e internazionale, e anche quella italiana è a vocazione internazionale. Questo è il primo risultato positivo. Il secondo, andando un po' più in profondità, è lo spostamento di tematiche nel tempo. In passato una delle parole chiave era la comunicazione pubblica, oggi è quella multimediale, ed è giusto che sia così, perché la comunicazione accademica deve inseguire le trasformazioni tecnologiche della comunicazione. Non sono convinto che su questo siamo arrivati fino in fondo, cioè che non ci debba essere uno sforzo più deciso. I sociologi che si occupano delle nuove tecnologie spesso sono più sociologi che esperti di tecnologie. Noi avremmo bisogno di studiosi di tecnologie a largo spettro, e infatti in alcuni atenei non sono i sociologi che insegnano nuovi media. Questo è forse un buco nero, nel senso che quando i cambiamenti sono rapidi è difficile trovare accademici preparati in tempo reale rispetto ai bisogni. Forse sull'itinerario dei corsi questa è la nota più critica che posso descrivere.